Eccoci in onda, buongiorno e bentornati a Mattino Nair. Ci siamo in questa diretta del 23 maggio, una data importantissima non solo per noi palermitani ma per tutta Italia. Oggi ricorre l'anniversario della morte di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli uomini della scorta. Ci sono tante iniziative, tanti eventi che ci saranno in città proprio in questa giornata. Ne parleremo anche attraverso varie edizioni del telegiornale, a partire dal GR che naturalmente arriverà come prima edizione alle 8 e poi tutte le altre. Ci saranno insomma tanti buoni motivi per seguirci anche questa mattina, con approfondimenti, con gli ospiti che tra poco vi presenteremo, anche per parlare oggi di lotta alla mafia, soprattutto chi si impegna quotidianamente per diffondere i valori della legalità. E quindi tra poco partiremo con i nostri ospiti per Mattino Nero. Saluto naturalmente Marco in regia alla radio. Ciao Marco, buongiorno. Saluto Rino Sfameli che come sempre cura la regia televisiva, coadiuvato da Alessandro che saluto. E andiamo subito a dare un'occhiata ai titoli d'apertura. E purtroppo i titoli d'apertura questa mattina molti di voi lo hanno già visto dalle ultime edizioni dei telegiornali: c'è stato un attacco, presumibilmente un attacco terroristico, a Manchester. Quindi ancora una volta il Regno Unito si trova di fronte ad un ennesimo attacco del terrore, che colpisce questa volta un concerto. Un concerto, quello di Ariana Grande, una grande, scusate il gioco di parole, ma una delle artiste più importanti che amano i giovani. C'erano tantissime persone, attacco al concerto, si parla di 19 morti e 59 feriti. Questo è il primo bilancio dell'attentato a Manchester. Esplosione allo show di Ariana Grande all'arena di Manchester. Si pensa a un kamikaze. La May, la premier, ha detto atto terroristico orribile. Questo per quanto riguarda. Ci sono delle immagini che cominciano a circolare in rete. Queste sono le immagini dell'arena. All'interno, a quanto pare, alla fine del concerto si sono udite queste due esplosioni. Ecco, vedete le immagini riprese da smartphone, quindi immagini amatoriali, quindi queste due esplosioni, la gente che scappa dall'arena. Insomma, un altro attentato che scuote l'Europa, con molte vittime. Quindi ancora una volta dal Bataclan di Parigi all'arena sono stati colpiti, è stato colpito un altro obiettivo sensibile, ovvero una location dove c'erano molte persone che andavano a divertirsi, sono andate a divertirsi a versi un concerto. Stando a quanto emerso ci sarebbero morti e feriti. Questo era il primo bilancio di quello che era messo in rete. Poi adesso, alle prime luci di questa giornata, il bilancio è oggettivamente molto grave, molto grave. Infatti anche TGcom24, come vedete il titolo d'apertura: Manchester, esplosione al concerto di Ariana Grande, 19 morti e 50 feriti, spunta ipotesi di un kamikaze. Ne sapremo di più nel corso di questa giornata, se ci sono degli aggiornamenti. Intanto, come vedete, anche l'altra notizia principale di questo martedì 23 maggio è anche la morte di un grande pilota che per 5 giorni è stato in coma. Vedete la foto di Hayden, è stato un campione del motociclismo, della MotoGP, adesso era in Superbike, e purtroppo dopo un incidente in bici è stato travolto. Hayden ha lottato per 5 giorni ma non ce l'ha fatta, quindi motociclismo in lutto per la scomparsa di Hayden. Altre notizie su ansa.it, o meglio collegato alla notizia dell'attentato di Manchester: paura esplosiva in borsa, scalo evacuato, poi riaperto in Svezia. Questa è una notizia collegata ovviamente all'allarme che si sta diffondendo non solo nel Regno Unito ma anche in giro per l'Europa, proprio per sorta di attacchi che potrebbero arrivare, quello che appunto crea timore per la sicurezza in altre zone d'Europa. Vedete anche qui su ansa.it, Nicky Hayden morto dopo 5 giorni di coma, questo grande campione del motociclismo. E intanto il presidente americano è in visita in Israele, Netanyahu, che dice cambiamento in mondo arabo. Presidente degli Stati Uniti che arriverà nelle prossime ore anche in Italia, arriverà per andare a fare visita a Papa Francesco, poi naturalmente ci sarà l'incontro con Gentiloni e poi naturalmente il G7 a Taormina. Intanto si parla della RAI, della televisione pubblica, bocciato il piano news della RAI proposto da Dell'Orto. Via libera alla manovra, ma è duello sull'IMU per i più ricchi. Queste sono alcune delle notizie principali. Chiederei alla regia di ritornare in studio e di lanciare la prima rubrica di oggi, in modo tale che diamo anche la possibilità ai nostri ospiti di cominciare a accomodarsi. Quindi anticipiamo alle 7:30 l'oroscopo del giorno e poi cominciamo con i nostri ospiti qui a Mattino Nero. State con noi, prego regia.
Di maggio, ben ritrovati, vediamo qual è l'oroscopo per oggi per i vostri segni. Ariete, preparatevi ad affrontare una serie di importanti cambiamenti, mentre Toro, eliminate un motivo di discussione con un collaboratore. Gemelli, darete il via a iniziative per iniziare, sembra un gioco di parole, un'ascesa sociale. Cancro, sarete in grado di superare ogni tipo di problema. Leone, i problemi che vi tengono in ansia si risolveranno quasi per incanto. Poi veniamo alla Vergine, fate un programma preciso pianificando i vostri impegni. Per le bilance e i bilanci all'ascolto vi sentirete in discreta forma fisica e di buon umore. Scorpioncini, siete pronti ad afferrare al volo le buone occasioni, mentre i Sagittari, attenzione, perché i vostri colleghi saranno disposti a collaborare con voi, quindi occhi aperti. Capricorno, riuscirete a centrare con maggiore facilità bersagli importanti, mentre l'Acquario, la salute e la forma fisica saranno decisamente buone, quindi ottime notizie. Pesci, e concludiamo, il vostro intuito sarà amplificato, quindi approfittatene. Per il 23 di maggio è tutto, l'oroscopo lo abbiamo detto, gli astri sono arrivati a consigliarvi, io vi auguro una buona giornata. L'oroscopo del giorno.
Allora, eccoci in studio, presento il primo ospite di questa mattina in radiovisione per chi ci segue su TRM 13 e Radio Med 91.3. Vi ricordo anche i modi per interagire con noi fino alla fine, questa è l'ultima settimana di diretta per la nostra produzione che è cominciata a ottobre e quindi ancora ultimi giorni con i nostri ospiti in arrivo. Siamo felici di avere un dirigente questa mattina, il preside dell'Istituto Comprensivo Antonio Ugo di Palermo, si chiama Riccardo Ganazzoli. Buongiorno.
Buongiorno.
Preside, buongiorno. Stavamo commentando prima di entrare un po' ciò, ci sono tante notizie in questa giornata. Intanto questa mattina il mondo purtroppo si è svegliato con un altro attacco terroristico. Quindi stavamo aggiornando i nostri telespettatori, i radioascoltatori, di quello che è avvenuto a Manchester con questo attacco, certo, durante un concerto, quindi un obiettivo sensibilissimo. Immagino molte famiglie, molti genitori che vedono i propri figli che vanno ai concerti, anche non solo in Sicilia ma in giro per l'Italia, per l'Europa, per vedere Beniamini. In questo caso Ariana Grande è molto amata dai più giovani, non sappiamo adesso l'identità dei 19 morti e poi ci sono stati 59 feriti. Svegliarsi con una notizia del genere è veramente, fa capire che non ci stiamo impegnando e non ci siamo impegnati per bloccare questo, purtroppo questo terrore che continua a seminare morti in giro per l'Europa.
È un problema, un momento molto difficile, complesso, e c'è un senso di insicurezza diffuso, c'è in Occidente una sensazione di fragilità e anche di impotenza rispetto a un fenomeno così devastante. Sono assolutamente convinto che la strada sia sempre quella della diplomazia e della politica, e quindi noi stiamo vivendo un momento di passaggio nella politica degli stati dell'Occidente, e abbiamo bisogno di riprendere le fila di un discorso diplomatico, perché soltanto su questo piano si può sconfiggere il terrorismo e ripristinare la pace fra i popoli.
Guardi, si parla in queste prime ore del giorno, si parla soprattutto in alcune trasmissioni, anche come la nostra, di integrazione, e il problema è che ci si fanno delle domande: perché continuano a venire attentati del genere? C'è stata poca integrazione. Io dico che in paesi come la Gran Bretagna, dove realmente si è impegnati tutti per integrare, la Francia, la Germania, non basta quello che si è fatto. In Italia, l'Italia è un paese capofila dell'integrazione, a parte dell'accoglienza.
Assolutamente sì, e la scuola è attore principale in questo. Io tra l'altro ospito uno dei punti di erogazione del CPIA, che è l'istituzione formativa rivolta agli adulti, che per il 95% accoglie stranieri e offre la formazione nella lingua italiana per gli stranieri, quindi sicuramente io tra l'altro mi fregio di avere accolto le prime classi di minori non accompagnati un paio di anni fa nella mia scuola. Il problema forse non è tanto l'integrazione, cioè quello che si cerca di fare, sia pure con grande difficoltà, conciliando le diverse anime del nostro paese e dei paesi dell'Occidente, quanto piuttosto quello che la nostra politica internazionale produce nei paesi di origine, perché queste persone fuggono, scappano, a volte scappano dalla guerra, scappano dalla fame, si muovono alla ricerca di un futuro, e quindi anche esiste anche una migrazione di studio. Per esempio, noi accogliamo una comunità di egiziani che si muove proprio per soddisfare un bisogno di istruzione di qualità. Quindi io credo ancora una volta non tanto quello che noi facciamo nei nostri paesi, quanto quello che la nostra politica produce nei paesi di origine.
Ganazzoli, ieri mattina tornando invece alle cose purtroppo di casa nostra, notizie spiacevoli, notizie drammatiche, ieri mattina ci siamo svegliati commentando questa notizia proprio che arrivava, perché è successo questo altro attacco, questo agguato di mafia avvenuto attorno alle 8:15 ieri mattina nel quartiere Zisa a Palermo. C'è stato questo omicidio in piena regola, cioè appunto, e soprattutto con non si tornava a sparare, si è tornato a sparare dopo tanto tempo in via Dossuna, che è stato ammazzato il boss Giuseppe Dainotti, è stato ucciso a colpi di pistola. Lei che è preside di un istituto, Antonio Ugo, che si trova
nel quartiere Zisa, Zisa.
Ecco, svegliarsi con notizie del genere, tra l'altro oggi fa più effetto perché noi stiamo oggi ricordando un giudice che ha lottato tantissimo, e quindi Giovanni Falcone, Francesca Morviro e gli uomini dell'ascolto, dopo ci arriviamo, però svegliarsi con una notizia del genere è traumatico.
Assolutamente traumatico, non si sparava da 3 anni e purtroppo 3 anni fa si è sparato ancora nel quartiere Zisa, in via degli Emiri, vicino a una scuola primaria, la Aristide Gabelli, che poi è vicinissima all'Antonio Ugo. E questa scia di sangue credo cominci nel 2007 e comincia proprio nel quartiere Zisa, quindi non c'è dubbio che questo quartiere noi operiamo è un quartiere che merita particolare attenzione. E in un momento in cui si parla di inabissamento della mafia,
sì.
Naturalmente abbiamo messo ormai da tanti anni alle spalle la stagione stragista, in questo quartiere si continua a sparare.
Spesso si parla solo di periferie o comunque di quartieri a rischio. Adesso non vogliamo etichettare questa mattina quartiere Zisa, non c'è Zisa, come un quartiere a rischio. Ovviamente la città è tutta a rischio quando si abbassa,
certo,
la guardia, però come diceva lei, ci vuole più attenzione nei confronti di questa zona di Palermo, che poi è limitrofe, il centro della,
certo,
città.
Tra l'altro si tratta di un quartiere eterogeneo, perché c'è almeno un nord della Zisa in cui sono sorti nuovi stabili di civile abitazione, e in questo quartiere si sono trasferiti famiglie di professionisti, media e alta borghesia, e questo secondo me rappresenta un elemento molto importante, nel senso che laddove si mescolano persone di diversa estrazione, diversa espressione culturale, la scuola riesce a dare il meglio di sé. I modelli negativi in alcune zone sono forti e persistenti, e proprio per questa ragione c'è bisogno di scuola, nel senso che è proprio la scuola a cui spetta istituzionalmente, per mandato costituzionale, il compito di educare alla cittadinanza. Educare la cittadinanza significa educare al senso dello Stato, educare a un modello di regole trasmettere ai giovani la consapevolezza che stando dietro le regole si costruiscono le cose migliori.
Ecco, ieri quando lei è arrivato, immagino, in istituto, l'Antonio Ugo, che aria c'era? Come quella zona di Palermo ha vissuto questo attentato, questo agguato di mafia alle 8 di mattina? Cioè i ragazzi, i giovani.
Sì. Allora, guardi, intanto la comunità scolastica è una comunità protesta e a sé stante. Noi svolgiamo una attività di educazione alla legalità che è estremamente intensa, e io sono sicuro che i nostri ragazzi nella quasi totalità avendo respirato i valori della giustizia, della libertà e della democrazia, si discostano e rifiutano questi fenomeni. Il quartiere è tranquillo, come abbiamo ascoltato dalle interviste che sono state fatte a caldo dopo l'omicidio. Io ho sentito una donna che abita sopra il punto in cui,
sì,
è stato commesso il delitto. Cioè, è un quartiere apparentemente tranquillo, e questa, insomma, è un'altra delle caratteristiche, perché questo è un quartiere dove si svolgono ancora intensi traffici di droga. È un quartiere tutto sommato vivace dal punto di vista economico, perché esiste un mercato, e laddove ci sono esercizi commerciali naturalmente la mafia alligna. Cosa può fare la scuola? Io credo che la ricetta sia quella antica, cioè cultura e competenze, perché l'unico modo che abbiamo per affrancare i giovani dalla schiavitù della criminalità e della illegalità è quella di mettere loro nelle condizioni di entrare nel mercato con competenze da spendere, e quindi in condizioni di affrontare e di conquistare posizioni lavorative legali e dignitose.
Volevo adesso entrare un po' sulla giornata anche di oggi, è tutto collegato,
certo,
naturalmente. Queste sono immagini che troviamo in rete, immagini storiche, ahimè drammatiche. Era il 23 maggio del 1992. Si ricorda quel giorno, preside?
Assolutamente.
Tramite le immagini del TG1, queste sono le immagini che arrivavano dall'autostrada, che è vista pochi chilometri anche dalla nostra sede, con tanto di operatori, un nostro anche storico regista che è Enzo Traina, le immagini che hanno fatto la storia. Queste sono le immagini del 1992, 23 maggio.
Non si può non ricordare, si tratta di immagini che si sono incise nella nostra anima, nel nostro cuore, nel nostro disco rigido, diremmo oggi, sì. Insomma, insieme ai giovani. E ricordo lo sgomento di quelle ore, di quegli anni, che però hanno costituito poi la premessa per una rinascita, perché la primavera di Palermo è stato un momento partecipazione emotiva. La cittadinanza ha partecipato unita, commossa, e ha detto basta a tutto questo. 25 anni dopo siamo assolutamente consapevoli che la strada da compiere è grande, è lunga, perché la mafia è un fenomeno assolutamente dinamico, capace di adattarsi, rigenerarsi, rinnovarsi. Ho ascoltato nei giorni scorsi il giudice Scarpinato, che ha fatto un'analisi lucidissima del fenomeno mafioso, e ci ha spiegato come questo cambia pelle fino a rendere ormai obsoleti gli strumenti del nostro codice penale per combattere. Una mafia che si fa imprenditrice, una mafia che si trasforma in comitato d'affari, e quindi assolutamente non bisogna abbassare la guardia. D'altro canto, quello che è accaduto ieri mattina ce lo conferma. L'insegnamento di Falcone per me è importantissimo, nel senso che lui passa alla storia come un giudice, hanno scritto alcuni giornalisti, meticoloso, preciso, pignolo, ossessivamente attento al rispetto della forma. È un modello per tutti, nel senso che, come dicevo prima, quello che dobbiamo spiegare ai giovani è che dentro il rigoroso rispetto delle regole si costruiscono le cose migliori e si vincono le battaglie. Falcone ha combattuto quasi in solitudine, insieme ai suoi naturalmente compagni di lavoro, prima di tutto Paolo Borsellino, però molto criticato sia all'interno del Palazzo di Giustizia sia all'esterno, e fa impressione di leggere se si ha la possibilità alcune interviste. Sì, in particolare sì.
Rivedendo alcuni documentari che parlano di Giovanni Falcone, effettivamente era un uomo che lavorava in solitudine, nel senso, poi ecco, adesso nel corso dei vari anni è stato ricordato il lungo e il largo da tutti quanti, forse alcuni, non dico molti, alcuni che lo hanno ricordato magari erano quelli che lo lasciavano da solo.
Purtroppo lo abbiamo recuperato da morto, perché la Sicilia sembra non abbia voglia e rifiuti uomini di valore, preferisce eroi e martiri, e quindi prima abbandona e lascia soli, e poi nel momento della memoria ingigantisce con la retorica relazioni e rapporti che non sono stati mai costruiti, e appoggi e sostegni non sono stati mai dati quando gli eroi erano in vita. Falcone parlava di Stato mafia e diceva quanto sia importante conoscere il fenomeno per sconfiggerlo, perché diceva lo Stato mafia è più funzionale ed efficiente del nostro Stato, e quindi per poter vincere una battaglia nei confronti della mafia bisogna assolutamente avere un approccio come lui ha avuto, serio, preciso, meticoloso e ossessivamente attento al rispetto della forma, che significa rispetto delle regole. Noi dovremmo insegnare ai nostri giovani che il rispetto delle regole ha un valore in sé, che altri sono i luoghi in cui si possono fare osservazioni critiche sulla bontà e funzionalità delle regole. Intanto ci sono gli spazi della collettività in cui le regole devono essere rispettate e purtroppo e questa è la cultura che dobbiamo sconfiggere, nel senso che al di là di alcune anche molte forze politiche, diciamo, al di là di quelle della destra tradizionale, a sinistra purtroppo c'è stata una deriva ideologica del tipo: beh, le regole sì, sono importanti, però vanno applicate con elasticità, altrimenti il sistema si...
Senta, io le faccio i complimenti per il lavoro che fa un dirigente scolastico come lei e altri in scuole anche di periferia, proprio insomma dove ci si deve fare tanto. Stamattina ho deciso di parlare la ZISA, di ricominciare dove purtroppo ieri è accaduto qualcosa assolutamente di gravissimo. Infatti ci sarà una staffetta tra poco, si passa dalla preside dell'Istituto Antonio Ugo a un amico, a un fratello, ecco, che invece è un parroco in una chiesa sempre della ZISA. Questa unione, questa sinergia fra le varie strutture, secondo me è fondamentale e vincente.
Assolutamente sì, io quando sono arrivato all'Antonio Ugo ho ricucito, ho costruito rapporti con le parrocchie del quartiere, nella convinzione che al di là delle proprie convinzioni e delle proprie chiese è assolutamente necessario che il discorso educativo sia comune e coinvolga tutte le agenzie educative. Infatti siamo impegnati nella costruzione di una comunità educativa e cerchiamo di costruire e rinsaldare relazioni con tutte le associazioni del terzo settore, prima fra tutti il centro TAU con cui abbiamo...
Io lo adoro, questo è un altro punto di riferimento, tra l'altro coautore insieme a me stamattina di questo tandem che tra poco vedrete con Fra Mauro, e quindi Centro Tao che dobbiamo supportare come altri centri di riferimento della nostra città. Come ci salutiamo, preside? In che modo è per continuare la nostra giornata nel ricordo e soprattutto nel non abbassare, ce lo siamo detti ieri al telefono, non abbassiamo la guardia, chiunque sì, operi in questa città, nella comunicazione, nella scuola, tutti i reparti, non abbassiamo la guardia.
È quello che mi auguro davvero, di poter realizzare questa comunità educativa in maniera compiuta, e per questo avremo bisogno del sostegno delle istituzioni e di norme e misure di finanziamento adatte. Sarebbe assolutamente necessario affrontare il problema educativo, l'emergenza educativa del nostro quartiere, attraverso un'azione congiunta fra tutte le associazioni del terzo settore, tutte le istituzioni educative, e quindi l'augurio è
speriamo
che ci siano sempre maggiori spazi per questo.
Grazie a voi, Presidente Ganazzoli, all'Istituto Ugo, un abbraccio a tutti i ragazzi che quotidianamente vanno lì a scuola. Io chiederei a Ino, se è possibile, andare il blocco della pubblicità, grazie ad Alessandro che è in comunicazione con la regia, proprio un piccolo blocco pubblicitario per insomma, ci siamo. Un po' di pubblicità, ritorniamo ancora con gli ospiti di Mattino Nero, state con noi.
iTunes Chart.
Buongiorno a tutti, ben ritrovati da Valentina Cavara. Oggi è il momento di scoprire i brani della nostra iTunes Chart. Iniziamo subito con il quinto posto con i The Chainsmokers e Coldplay con Something Just Like This. Perdono qualche posizione, i Chainsmokers con i Coldplay con la loro Something Just Like This ottengono il quinto posto della nostra iTunes chart, mentre al quarto posto Enrique Iglesias con Súbeme la Radio.
Ya no me importa nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo.
Y yo me voy muriendo.
Si llega la noche y tú no contestas, seguro me quedo esperando a tu puerta. Vivo pasando la noche en velas y sigo cantando bajo la luna llena. Súbeme la radio.
Súbeme la radio, la posizione numero 4 della nostra iTunes chart di Enrique Iglesias. Mentre al terzo posto, Imagine Dragon con Believer. Ed è l'ultimo singolo dei Imagine Dragon con Believer in posizione numero 3 della nostra iTunes chart, mentre al secondo posto è Harry Styles con Sign of the Time. Ben due posizioni e Harry Styles con la sua Sign of the Time al secondo posto questa settimana della nostra iTunes chart, mentre al primo posto, stabile per lui anche questa settimana da ben 13 settimane in classifica, Daddy Yankee e Luis Fonsi con Despacito.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito,
ed è Despacito il brano più scaricato e acquistato dal web della nostra iTunes chart. Anche per oggi abbiamo terminato, ma vi aspetto domani per scoprire i brani della nostra Italy chart. Da Valentina Cavare è tutto, sempre qui su Radio Med, la senti e la guardi. Ciao!
iTunes chart.
Carlo, il cellulare non funziona più.
E che vuoi?
Mia madre.
Per forza la chiamare.
Affari in oro. Contante all'istante.
Mini Cooper. Non c'è bisogno di aggiungere altro. Fino al 30 giugno Mini Cooper 3 porte è tua a partire da 200 euro al mese. Tanfisso 3,99, TAEG 6,11. Provala in concessionaria. Be cool. Be Cooper.
Funziona più.
E che vuoi?
E come faccio a chiamare mia madre?
E per forza la chiamare.
Affari in oro. Contanti all'istante.
Eccoci ancora in diretta, buongiorno, benvenuti a Mattino Nair, in diretta televisiva sul canale 13 del Digitale Terrestre e su Radio Med 91.3, quindi salutiamo tutti quelli che ci seguono da ogni parte della Sicilia. Siamo qua per continuare a parlare di legalità, per parlare di quello che nella nostra città si fa, sia
a scuola, come abbiamo visto prima, ma sia tanti uomini di chiesa, come la persona che ho accanto, perché è arrivato a trovarci Fra Mauro Villetta, che è parroco di Dani Sinni, nella parrocchia che si trova nel cuore di Palermo. Siamo proprio quartiere Zisa Noce.
No, Dani Sinni.
Dani Sinni, ecco, questa è la geografia della nostra città. Comincio intanto con la domanda che ho fatto prima al preside. Ieri mattina quel quartiere si è svegliato con questa notizia terribile. Come avete reagito? E lei, soprattutto uomo di chiesa, come ha reagito?
Sicuramente è stato un evento che ci ha provocato, facendoci ulteriormente comprendere la gravità della situazione in cui ancora oggi si vive, perché un'uccisione così plateale alle 8:10, quando i bambini, i ragazzi vanno a scuola, a due passi proprio dalle nostre scuole, è sicuramente un messaggio per tutti, per le famiglie, per il territorio, per la gente comune che cerca di affrontare il quotidiano e si ritrova dinanzi un messaggio. Allora, questo significa che abbiamo bisogno di leggere il bisogno che ha ancora la nostra città, Palermo, e i nostri territori, di fare convergere quelle che sono le azioni, le riflessioni di bene e poi concretamente delle scelte di promozione, di crescita nei territori, perché là dove si vive uno stato di cosiddetto abbandono e dove si presta poca attenzione soprattutto ai giovani. Parlo dei giovani perché l'investimento in un territorio va colto in prospettiva, e se i giovani vengono attenzionati solo quando entrano nel circuito penale, allora non funziona, non è così.
1000 studenti, titolo che è stato lanciato da pochi istanti su Repubblica Palermo. 1000 studenti invadono Palermo nel ricordo di Giovanni Falcone. Oggi il 25esimo anniversario della strage di Capaci, incontro con il capo dello Stato Mattarella all'aula bunker del Lucciardone. Il pomeriggio, due cortei, la messa a San Domenico, e poi tanti eventi anche della RAI che ci saranno stasera con Fazio alle 20:30 in diretta su Rai 1. A proposito dei ragazzi, ecco, 1000 studenti. La nave della legalità, sì. che è arrivata nella nostra città. Non abbassiamo la guardia, ma lei cosa dice ai ragazzi che naturalmente devono seguire la retta via, cioè quelli che naturalmente magari sono un po' più deboli e possono essere, come dire, delle prede sensibili, facili per la mafia? Uno come lei, come cerca di convincerli? Questo non lo dovete fare, dovete stare buoni.
O meglio, credo e ho grande fiducia nelle potenzialità che porta ciascuno, e quindi le giovanissime generazioni. C'è un potenziale umano, una capacità di sognare, di poter desiderare una prospettiva di vita e realizzare il proprio progetto, quello che è la chiamata particolare che ciascuno porta, e che sicuramente va supportata. Questa è la responsabilità del mondo adulto, di noi educatori, di noi agenzie del terzo settore, quindi comunità ecclesiale, e ulteriormente anche di tutto lo Stato che si attiva per sostenere questa crescita. Allora dico, la riflessione non può essere riflessione di un solo giorno. Oggi è vero, c'è una manifestazione eclatante che fa memoria di un evento che ha segnato anche una stagione storica della nostra Sicilia, ma direi a livello nazionale. Ecco, la quotidianità in cui dobbiamo coltivare i sogni non crescono all'improvviso con una bacchetta magica, questa sorta di ideale di successo immediato che viene propinata oggi in tutti i modi, ahimè, è falsa. La vita si realizza gradualmente attraverso quel confronto diretto con la quotidianità, in cui c'è la fatica anche, sì, ma c'è anche il gusto, ed è questo che spesso si è venuto a perdere, il gusto del poter pian piano ottenere dei risultati, vedere dei processi di cambiamento, ed è quello che insieme ai giovani, ecco, non mi piace parlare ai giovani come se fosse una categoria a sé, no, siamo tutti coinvolti, insieme ai giovani cerchiamo di condividere.
Fra Mauro, prima vedevamo il preside, abbiamo visto delle immagini proprio delle minuti dopo l'attentato a Capaci. A lei faccio vedere altre immagini, in questo caso Papa Giovanni Paolo II, la Valle dei Templi, ce lo ricordiamo tutti quello che ha detto. Sono passati molti anni, cosa è cambiato?
Allora, penso che la coscienza e quindi anche la cultura della legalità, la cultura insomma del bene comune da custodire, a difendere e promuovere, penso che sia maggiore, sia cresciuta. Però è anche vero che c'è una grande povertà nei nostri territori. Abbiamo una, per vari motivi anche economici, un'involuzione, abbiamo famiglie che non riescono a sbarcare il lunario, il quotidiano, quindi questo indebolisce quella che poteva essere una conquista, una cultura insomma in cui si difendevano certi valori quali il bene comune, il difendere la legalità rimettendoci ecco in prima persona, oggi trova delle fasce di popolazione sempre più deboli, proprio perché si fa fatica ad affrontare insomma anche il quotidiano e quindi mancano i mezzi elementari di sussistenza. E allora questo espone a quelli che potrebbero essere proposte, facili proposte da parte del piccolo boss di turno che assume manovalanza.
Il vostro quartiere dove operate, la Sisa, che oggi è in primo piano, e tra l'altro credetemi, io nel costruire questa puntata, fra Mauro testimone, è stata creata prima che accadesse ieri il fattaccio, proprio perché la mia voglia oggi era quella di fare un 23 maggio un po' trasversale, sentendo operatori che lavorano nei quartieri della città e chi lotta ogni giorno a favore della legalità. Mi descrive un po' il suo quartiere, questo quartiere che si trova veramente nel centro della nostra città.
Sì, diciamo che è un quartiere abbastanza complesso e popolare, quindi ha il sapore, l'autenticità della Palermo, anche per quella che potrebbe essere già l'inflessione dialettale, gli usi comuni, il vicinato. In particolare io opero, sono parroco a Danisinni, un rione storico della nostra città, misconosciuto di più. Palermo non conosce questo luogo, che tra via Cappuccini e via Cipressi, sì. E che presenta grandi potenzialità. Ecco, quello che è sicuramente prezioso nel nostro operare è vedere al di là delle apparenze, e poter permettere a quelle che sono le risorse presenti di esprimersi, e quindi significa anche quella genuinità propria dei quartieri popolari, che è un grande patrimonio della nostra Palermo. Vita semplice, vita di vicinato, vita di cortile, dove i ragazzi giocano per strada, ma dove c'è bisogno sicuramente di educatori, c'è bisogno di stare lì a dare delle testimonianze, dei modelli di vita, e che non sono dei modelli da imitare, come se al ragazzo si desse una sorta di lezione, no, bisogna mostrare con le proprie scelte quotidiane, col proprio stare nella quotidianità in un certo modo, ecco, che la possibilità di vivere le relazioni umane, vivere anche la cura del territorio è questione di tutti.
Senta, lo salutiamo Centro Tao, che sì, sta del gancio, certo. Per portarvi qua stamattina.
Il Centro Tao è un polo di riferimento perché fa sì che
si trova in via
Cappuccini. Via Cipressi. Mi sono un attimo. Via Cipressi, ed è nel crocevia appunto tra Danisinni e Zisa, quindi fa proprio da polo catalizzatore. E questa...
Qualcuno forse non ha mai messo piede in quella zona, qualcuno che conta, magari non conosce quella realtà.
Sì, diciamo che noi non andiamo in cerca di grandi personaggi, ecco. Sicuramente è passata tanta gente, anche tanta gente che crede nell'agire educativo, crede nella crescita dei territori e sa come si lavora appunto al centro Tau e quindi nella nostra area.
Come ci salutiamo invece noi con una piccola benedizione, ma di quelle informali, ecco, non le chiedo di...
No, il saluto francescano, saluto pace francescano. E bene, ecco. Quella pace che davvero è opera comune di ciascuno, sì. Per noi è dono di Dio, ma questo dono richiede la partecipazione attiva, la risposta quotidiana di ogni persona di buona volontà.
Senta, per rompere un po' gli schemi, il protocollo diciamo mattutino, Tutone, ti sto per dare la linea, è una giornata un po' particolare. Secondo oggi, nelle prossime ore c'è l'incontro presidente Trump degli Stati Uniti con Papa Francesco, ma secondo lei Papa Francesco che gli dice a Trump?
Sicuramente una attenzione alla autenticità della vita delle persone, perché si va dietro a delle proposte che non rispettano il debole, non rispettano, ecco, quella fragilità che di fatto può diventare la nostra forza nella misura in cui ci riconosciamo alla pari, cioè tutti in cammino, ecco. Penso che gli dirà: guarda che nella terra siamo tutti fratelli, allora mettiamoci insieme senza creare divisioni, ma cercando proprio di condividere e lottare per il bene comune.
E questo è quello che pensa Fra Mauro sulla chiacchierata che ci sarà tra Trump e Papa Francesco, settimana molto intensa, devo dire, sì. Tra commemorazioni, G7, mamma mia ragazzi. Allora, grazie a Fra Mauro della parrocchia di Dani Sinni. Andate, ide, date a dare un'occhiata, date a Miss, date. Poi loro sono molto simpatici, ma tutti i preti sono simpatici. Però devo dire che chi è nel vostro ordine, quello francescano, Cappuccini. Cappuccini, insomma, comunque sono gioiosi, sono veramente gioiosi. Tra l'altro io sono stato sposato proprio da un frate, sì. Bene, detto questo, la concedo perché adesso c'è Luca Tutone. Buongiorno Luca, buongiorno caro, ti do la linea per la prima edizione del GR Med, torniamo tra poco.
Houston, sono fuori dal portello. Dovresti ricevere le immagini.
Caponatina dei fratelli Contorno. Grandiosa.
Siciliani nello spazio.
Mini Cooper. Non c'è bisogno di aggiungere altro. Fino al 30 giugno Mini Cooper 3 porte è tua a partire da 200 euro al mese. Tanfisso 3,99, TAEG 6,11. Provala in concessionaria. Be cool. Be Cooper.
Carlo? Il cellulare non funziona più.
E che vuoi?
E come faccio a chiamare mia madre?
Per forza la chiamare.
Affari in oro. Contante all'istante.
Entra ad Ademma e troverai favolose offerte su tutta la gamma di prodotti per la crescita del tuo bambino. E non solo. Latte Mellin 3 polvere 1200 grammi 13,50 €. Omogenizzati frutta Nipiol 2 per 80 grammi 69 centesimi. Box Brevi Soft and Play vari colori 130 euro. Vieni a scoprire le altre offerte nei nostri punti vendita.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Buongiorno, bentrovati a questa edizione del GR Med. Un'operazione all'alba della polizia a Gela con 12 persone coinvolte, tra cui 5 minorenni che sono accusati di spaccio di droga, ricettazione e danneggiamento con metodi intimidatori e violenti. Imponevano a negozianti e residenti del quartiere San Giacomo le proprie regole, a chi si ribellava bruciavano l'auto, le porte di casa, garage o magazzini. A un residente incendiata l'auto per aver consegnato alla squadra telecamera mobile le registrazioni di una telecamera di videosorveglianza. Torniamo invece ad occuparci del delitto del boss Giuseppe Dainotti di 67 anni, tra gli imputati del maxi processo istruito da Giovanni Falcone, ucciso ieri mattina in via d'Ossuna a Palermo con 3 colpi di pistola da 2 killer a bordo di una moto mentre era in strada in bicicletta. I residenti convocati dalla squadra mobile non hanno fornito alcuna indicazione, c'è chi non ha sentito nemmeno gli spari. Il boss, ex fedelissimo dello storico capomafia Salvatore Cancemi, poi pentito, era uscito dal carcere a marzo 2016 dopo aver scontato 25 anni per omicidio, traffico di droga e rapina, quel colpo miliardario messo a segno da Cosa Nostra al Monte dei Pegni. Il suo nemico storico, Giovanni Di Giacomo, come lui capo nel mandamento di Porta Nuova, l'aveva condannato a morte già 3 anni fa, quando si seppe che grazie alla cosiddetta legge Carotti l'ergastolo che gli era toccato per una lupara bianca si sarebbe trasformato in 30 anni di carcere. A scatenare la violenza sarebbero gli arresti recenti per l'omicidio del penalista Enzo Fragalà. Il boss Gregorio Di Giovanni, attualmente libero, ritenuto il mandante dell'agguato al penalista, indebolito dal colpo messo a segno dai carabinieri che hanno arrestato per l'omicidio i suoi uomini, potrebbe aver temuto che Dainotti stesse per scalzarlo, per questo l'avrebbe ucciso. Per ora però sono soltanto delle ipotesi. Palermo è pronta per il 25esimo anniversario della strage di Capaci, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Antonino Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo. La fondazione Falcone ha predisposto un programma che coinvolge sia le scuole che i massimi vertici istituzionali, a iniziare dal Presidente della Repubblica. L'arrivo della nave della legalità con a bordo gli studenti che hanno preso parte nei mesi scorsi ai progetti predisposti in collaborazione con il Ministero sarà seguito dal momento del ricordo all'interno dell'aula bunker del Lucciardone, realizzata nel 1986 per celebrare il primo maxi processo a Cosa Nostra, istruito proprio da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Nel pomeriggio i cortei di studenti, associazioni e movimenti che confluiranno in via Notar Bartolo davanti all'albero, ma sarà anche la giornata della quarto Savona 15, la croma della scorta che terrà a battesimo l'inaugurazione del giardino della memoria a Capaci sotto l'autostrada. C'è anche l'armatore della Caronte e Tourist, Vincenzo Franza, tra gli indagati dell'inchiesta su favori e tangenti in cambio di agevolazioni nel settore del trasporto marittimo. Il reato ipotizzato nei suoi confronti è concorso in corruzione. La sua compagnia avrebbe assunto la figlia di un luogotenente dei carabinieri in cambio di una ricompensa per l'attività di dossieraggio per cercare in qualche modo di detronizzare Ettore Morace, l'armatore della compagnia dagli scafi Liberty Lines, arrestato per corruzione, che ha risposto per 4 ore alla domanda dei GIP, che gli ha contestato una serie di episodi di corruzione, quella del deputato regionale candidato a sindaco di Trapani Girolamo Fazio, finito ai domiciliari, del funzionario regionale Giuseppe Montalto, anche lui ai domiciliari, della candidata al consiglio comunale di Palermo Marianna Caronia e quella dell'ex segretario o sottosegretario delle infrastrutture Simona Vicari. Legale di Morace deciderà nei prossimi giorni se chiedere la scarcerazione del suo assistito al GIP o ricorrere al tribunale del riesame. Andiamo con la politica regionale. Il GIP di Palermo ha archiviato le posizioni di 45 deputati ed ex capigruppo all'ARS coinvolti nell'inchiesta sulle cosiddette spese pazze all'Assemblea regionale nella precedente legislatura. Dal 2008 al 2012 i deputati hanno dichiarato di aver speso i soldi dei gruppi parlamentari per finalità politiche e istituzionali. In alcuni casi non è stato dimostrato, ma non è stato riscontrato dolo. Escono dall'inchiesta l'attuale presidente dell'Assemblea Giovanni Ardizzone, l'ex presidente della Regione Raffaele Lombardo e l'assessore regionale all'agricoltura Antonello Cracolici. Altre 18 posizioni erano state archiviate nel mese scorso. Chiudiamo con lo sport. Nel posticipo della penultima di Serie A, il Palermo ha perso 2-0 a Pescara e si attendono invece entro la fine di questa settimana le notizie sulla chiusura della trattativa della cessione della società da Maurizio Zamparini a Paul Baccaglini. È tutto, ci risentiamo tra circa un'ora.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Eccoci ancora in diretta, grazie a Luca Tutone per questa prima edizione del GR Med. Noi siamo in rigorosa diretta in questo 23 maggio 2017, sono le 8 del mattino, 8 e 13, con una grande della tradizione palermitana, una cantastorie. Sara Cappello, ciao Sara, bentornata.
Buongiorno, grazie a voi.
Nello studio della Radiovisione, oggi una giornata molto particolare, siamo qua per ricordare anche domenica 28 maggio, lo facciamo subito, è domenica 28 maggio alle 18.30 al Teatro Cantunera di Palermo, gioiellino della nostra città. Cunti di variopinti canti, questa è naturalmente grazie regia, stiamo facendo vedere un po' l'organizzazione, cioè con Mel Vizzi, Sara Cappello e Fulvio Cama. Partiamo da questo perché il pubblico palermitano può riempire il Cantunera.
Ci vuole poco perché non è grandissimo, però spero che stiano nella piazza, talmente sia benvenuto l'afflusso, insomma.
Ecco, motivo uno per sostenere la tradizione, punto primo, per sostenere Cantunera, e poi perché, insomma, questa tradizione può ancora essere, come dire, sigillata da una cosa che aspettiamo potrebbe arrivare.
Da un evento, un evento particolarissimo, quali la nascita dell'Unione Cantastorie, che verrà proprio presentata giorno 28 al Cantunera. Il Cantastorie è una figura candidata a UNESCO, abbiamo anche con questa unione molto attratto l'attenzione di questo organismo internazionale, quindi va fatta un'azione ancora più forte per far sì che questa figura importantissima, che risale ai tempi di Omero, niente meno, non è morta la figura del Cantastorie, anzi è viva e vegeta, e adesso si unisce in Unione Cantastorie, un organismo internazionale composto da cantastori che dal arrivano sud in giù, dalla Sicilia, ma che vuole affiliare anche colleghi artisti internazionali.
Bellissima, ecco. Bellissima iniziativa, e speriamo, perché così c'è un sigillo importante, visto che siamo noi già patrimonio UNESCO, percorso arabo normanno, sta avendo successo, integriamo anche il Cantastorie, che è un po' la figura che potrebbe accompagnare tutti in questo percorso arabo-normanno, perché no, insomma.
Certo, io stessa mi sono scritta tutta un mio percorso, un itinerario da Cantastorie per raccontare le meraviglie di una Palermo arabo-normanna.
Senti Sara, quando hai saputo, insomma, che venivi qua, hai detto il 23 maggio, poi hai assistito a parte la trasmissione, ti sei accorta che, insomma, oggi ogni ospite deve
raccontare
quello che poi ha vissuto, l'emozione. Chiaro. 23 maggio 1992 per te, Cantastorie, Sara Cappello. Vuoi tornare indietro? Te la senti di tornare indietro a quel 23 maggio?
Certo, l'ho già fatto da diversi giorni, ma lo faccio un po' sempre. Mi ricordo, tutti noi ricordiamo quella giornata meravigliosa, climatica, a posto come oggi, sì. E che poi culminò in una tragedia incredibile che ci lasciò senza fiato. Non si poteva parlare, ecco. Poi forse si è avuto il coraggio di esprimere le fortissime emozioni, il dolore, ma anche lo sgomento di trovarsi in una città che permette questo, in una regione che permette questo, la morte di chi lavora per la legalità. E io personalmente sto facendo un percorso per i ragazzi delle scuole, ma anche per il mio pubblico, ma anche perché è doveroso come cittadina, quello di raccontare in una anche modalità grafo-pittorica con i miei cartelloni questo fenomeno. Mi sono scritta da pochissimo la strage di Pizzolungo, che insomma qui si ricorda poco perché è avvenuta a Birgi, vicino Trapani, eccetera, però io che mi sono imbattuta in questa figura eroica di donna con i suoi bambini, che non c'entrava nulla, che quella mattina stava andando a lasciare i bambini a scuola e si ritrova tra una macchina carica di tritolo e una macchina di un magistrato
con gli uomini della scorta,
eccetera. Ed è stato terribile, io pianto dietro questa vicenda, vorrò farlo dietro le vicende di altri che vengono martirizzati per un bene comune, la lotta alla mafia, che è questo mostro incredibile in cui, devo dirti, io mi sento anche immersa, ma non solo perché c'è il mafioso che ammazza o taglieggia, eccetera, ma perché c'è un atteggiamento di questa città, anche inconsapevoli noi cittadini, che a volte diventiamo questo, atteggiamenti mafiosi, di prepotenza, di assolutismo, arroganti. E allora va fatta, secondo me, anche attraverso la presenza del cantastore dentro la scuola, che ha un progetto di legalità.
La cultura è un'arma importante per diffondere i valori della legalità.
Assolutamente, è quella che ci apre la mente e ci fa pensare, questo dobbiamo.
Infatti,
a noi
hanno paura anche di gente come voi che propagate la legalità, la lotta alla mafia attraverso che sei libri. C'è tra un poco, c'è Gino Pantaleone che si parla in questa giornata anche di Michele Pantaleone, la strada, insomma lì tanta gente che ha lottato, continua a lottare magari nel silenzio, senza chissà quale pubblicità, che poi insomma non serve pubblicità,
ma un'acqua sotterranea che scava, questo noi siamo, il cantastorie, con la sua unicità, con la capacità ora dell'oralità di tirare fuori argomenti, soggetti, storie, può incidere anche nel territorio. Come? Con la sua presenza formativa, ecco perché è importante la figura.
Secondo te dal 1992 ad oggi sono passati 25 anni, Alessa, 25 anni, è cambiata come la tua città, la mia città, la nostra città?
È cambiata perché c'è una consapevolezza ovviamente del gravissimo problema che viviamo, no? E ci sono tutte queste belle iniziative, i ragazzi vengono, c'è un processo di educazione alla legalità, ma ancora secondo me molto va fatto, ma sai, proprio nell'educazione personale, che deve cominciare dalla scuola. I bambini devono imparare l'educazione, a rispettare gli altri, a non essere prepotenti, come dicevo un attimo prima. Ci deve essere in seno alla famiglia e alla scuola un'educazione, e secondo me questo è un po' il programma che andrà portando avanti in questa città per renderla normale, come c'è uno slogan, le città normali. La città può essere normale quando noi la amiamo, rispettandola e rispettando i nostri concittadini. Quindi questo passa assolutamente dalla scuola.
Il rispetto degli altri è fondamentale.
E anche dall'insegnamento del cantastorie, vedi un po', no? La candidatura all'UNESCO ci rende a volte anche maestri. Noi possiamo insegnare le nostre titolarità, le nostre educazioni personali, la nostra etica, la nostra morale. Quello che ci ha creati, quello che ci ha formati fino ad adesso, attraverso il cartellone, attraverso il conto, attraverso il canto. Il cantastorie è un artista completo, in sé ha tutto. E quindi è bello,
sì,
che
è vero,
questa
è vero,
cosa.
Mi appassiona guardarti con la tua enfasi, capito? Io ti farei Cuntaro Cuntu stamattina, se ce n'è uno proprio di. Ce n'è uno proprio.
No, solo due frasi.
Due frasi, se abbassiamo un attimino la base, grazie Marco.
No,
togliamo
bisogno.
La base, sentiamo solo la voce, la tua emozione.
Niente, è poi l'atteggiamento mafioso che a volte si esplica con niente saccio, niente intese. Invece deve essere io collaboro perché nulla avvenga, perché chi sbaglia paghi e venga un poco isolato, anzi venga isolato, per evitare che, ecco, la mela marcia continui a contaminare. Noi abbiamo bisogno di esempi bellissimi che facciano bene a questa terra.
Sì, e soprattutto riflettevo come noi palermitani non possiamo far finta di niente riguardo a quello che è successo ieri mattina alla Zisa, cioè alle 8:15, io non ci posso pensare, alle 8:15 di mattina un ergastolano, cioè uno che comunque un boss, stava andando in bicicletta, si affianca una moto con dei sicari e spara.
Sì.
Siamo al 22 maggio, è successo ieri, 2017.
Un attimo prima, certo.
Cioè, siamo tornati indietro,
certo.
in quei periodi lì, e non possiamo fare finta, ne dobbiamo parlare.
Assolutamente.
Bisogna che questa città.
Certo, certo.
E le istituzioni e tutto quanto, non può avvenire un omicidio mafioso in piena regola centro città, è assolutamente qualcosa che mette i brividi, mi sembra ieri mattina sembrava di dare una notizia di un TG degli anni 80, della Palermo degli anni 80,
certo.
Cioè, poi vedo qualcuno che non si è scioccato più di tanto, quasi vabbè, sì, può capitare
a Palermo, ma non il giorno prima di una grande rievocazione, di una grande memoria, rievocazione di memoria tragica e sanguinosa. Però io dico, Ecco, questa è la sfida per i governatori. I governatori devono veramente aumentare la guardia, l'attenzione verso fenomeni che non riguardano solo ieri, ma sono continui. Quindi noi cittadini ci auguriamo che il nostro governo, no?
Governo cittadino, regionale, nazionale, insomma, intanto cantiamo e ascoltiamo i punti di Stiganti, variopinti. E allora, domenica 28 maggio, Teatro Cantunera, che si trova dove?
È Piazza Monte Santa Rosalia 12, Palermo.
Dov'è?
Accanto Palazzo Branciforte, l'ultimo tratto di via Barallo Livella. Io voglio dire che, allora, il presidente certo, di questo organico, certo. All'interno abbiamo il presidente di Ragusa, Franco Occhipinti, abbiamo un cantastorie calabrese, Fulvio Cama, già siamo chiamati da festival, c'è tutto un movimento meraviglioso di workshop, seminari.
Brava.
Saliremo in cattedra a insegnare ai giovani che cosa è l'arte della fabulazione, del cunto, del colore, no? Abbiamo Melvizzi, un cantastorie di Agrigento, abbiamo De Blasi, abbiamo Nonno Salamone, all'interno abbiamo la nipote di Ciccio Busacca, Alfio Patti e altri, mi scuserò se non le ricordo tutti, però noi abbiamo questo, bella parola, coacervo, no? Di energie che proietteranno l'arte del cantastorie mai persa e perfetta.
E noi questa mattina da questa emittente abbiamo voluto evidenziare l'arte e il cantastorie con Sara Cappello, perché questa è cultura, è molto importante, quindi siamo contenti di averti avuto qua. Grazie mille.
Grazie.
Tra
voi.
Poco
grazie.
Ancora ospiti, l'ultima ospite, semplicemente perché abbiamo l'ultima parte, secondo me puntata molto importante. Seguiteci ancora, adesso c'è invece il Guarda che serata. Tra poco torniamo on air.
Fratelli Contorno presenta Benvenuti in Sicilia. Un viaggio nei luoghi e nel tempo, dove storia e tradizione si incontrano. Salsa pronta di pomodorino ciliegino siciliano. Da una tradizione centenaria, il gusto di un prodotto del tutto naturale. Benvenuti in Sicilia. Fratelli Contorno. Industria e conserve alimentari. Dal 1916.
Se acquisti siciliano, lavoro ai giovani garantiamo.
Carlo, il cellulare non funziona più.
E che vuoi?
E come faccio a chiamare mia madre?
Per forza la chiamare.
Affari in oro. Contante all'istante.
La Medifiere presenta la 66esima Fiera Campionaria del Mediterraneo. Dal 27 maggio all'11 giugno, nello storico quartiere fieristico di Palermo, centinaia di aziende riunite in una delle fiere più importanti d'Italia. 66esima Fiera Campionaria del Mediterraneo. Unica protagonista. Per informazioni, spazi espositivi 0923 54 71 92.
Carlo, il cellulare non funziona più.
E che vuoi?
E come faccio a chiamare mia madre?
Per forza la chiamare.
Affari in oro. Contanti all'istante.
Gotta get up, gotta get up, move. Gotta get up, gotta get up, move. Gotta get up, gotta get up, move. Gotta get up, gotta get up, move.
video musicale in coda alla Guarda che serata. Purtroppo il bilancio, perché stamattina stiamo seguendo anche le notizie che arrivano da Manchester, purtroppo il bilancio è salito perché adesso i morti sono 22, stamattina in apertura avevamo detto 21, invece sono 22 morti, la polizia attacca kamikaze, tra le vittime anche bambini, e quindi purtroppo sale il bilancio anche dei feriti, 60 feriti, attacco a Manchester, all'arena di Manchester durante il concerto, fine del concerto di Ariana Grande, questa è una notizia drammatica purtroppo che arriva dal Regno Unito. Buongiorno a Gino Pantaleone. Ciao Gino, buongiorno.
Buongiorno.
Salutarti, Vincenzo. Purtroppo con le notizie che arrivano da Manchester, il terrorismo colpisce ancora in Europa, colpisce soprattutto in un obiettivo sensibilissimo, cioè colpisce i deboli, colpisce le persone, chiunque, le persone qualunque, insomma, non è che prende di mira qualcuno in particolare. Qua
un nuovo modo di fare guerra.
Sì, effettivamente è una guerra, assolutamente, una guerra che continua e purtroppo non si sa come fermarla, che sono dei kamikaze, il problema è questo, sono dei kamikaze che decidono di attaccare in qualsiasi momento e dove gli capita.
Sono pensieri contorti religiosi che travalicano, insomma, diciamo il senso comune, perché un Dio non potrà mai permettere di uccidere
mai.
Bambini e...
mai. Allora, questa mattina concludiamo con te, caro Gino, perché quando ho saputo anche dell'intitolazione di una via di Palermo a Michele Pantaleone, noi proprio in questo studio ne abbiamo parlato, abbiamo presentato un libro, grande uomo che ha lottato contro la mafia, e soprattutto oggi si amplifica anche questa nostra chiacchierata per via di una giornata, come abbiamo detto, gli altri ospiti, importante perché è il 23 maggio e quindi sappiamo. Ti lascio esordire da qualsiasi lato, ecco, tu voglia cominciare nel ricordo di Michele, lotta alla mafia, Giovanni Falcone.
Io nel luglio 2014 ho terminato di scrivere Il gigante controvento. Il gigante controvento, Michele Pantaleone, una vita contro la mafia, come sottotitolo, per Spazio Cultura Edizioni. Sono riuscito a scrivere questo libro a 12 anni dalla morte di zio Michele, io lo chiamavo, ma non era mio zio, insomma, è stato soltanto un conoscente di famiglia, o quantomeno non abbiamo mai saputo se siamo parenti o meno, perché io, mio nonno era figlio di NN e non si capisce com'è, e avessero dato questo cognome. E il gigante controvento c'entra con oggi.
Come?
C'entra perché la vita di Michele Pantaleone è coronata da grandi successi letterari come Mafia e Politica 62, Mafia e Droga nel 66, Antimafia Occasione Mancata nel 69.
Titolo che attualissimo,
molto attuale. Il Sasso in Bocca, che poi è stato un film di Giuseppe Ferrara, Mafia Pentiti, insomma, tutta una serie di libri che hanno fatto la storia della mafia. E ricordando oggi, la mafia uccide in due maniere: uccide con il tritolo, ma uccide anche con le carte bollate, uccide attraverso la messa al bando, attraverso la diffamazione, una morte civile. Ecco, Michele Pantaleone è stato uno che negli anni 90, dopo il 94, che è l'anno in cui lui scrisse l'ultimo suo libro, Omertà di Stato, un altro mattone, da quel momento lui è stato assolutamente lasciato da solo. è stato abbandonato dagli amici più cari, è stato abbandonato dall'editoria, è stato abbandonato dai giornali, quelli importanti per cui lui aveva scritto, La Stampa, Il Corriere della Sera, lui ha scritto anche per i siciliani, e ha continuato a scrivere solo per un giornale di Castelbuono, che sarebbe l'obiettivo del direttore Ignazio Majorana, e continuava comunque a scrivere articoli molto scomodi, articoli che denunziavano le illegalità frequenti e continuate nella politica che usava la mafia per i suoi interessi. Giovanni Falcone è stato lasciato da solo, come Michele Pantaleone, solo che la mafia ha usato quell'altra strategia, la strategia del tritolo. Ma perché perché di Falcone non doveva neanche restare il corpo? E con grande dolore anche per la moglie e per gli uomini di scorta che sono,
che io voglio ricordare in questa giornata, ma tutti gli uomini della forza dell'ordine, la polizia, dei carabinieri, che in questi anni hanno perso la vita e continuano anche loro a lavorare in uffici dislocati nel territorio per cercare i boss, per acchiappare latitanti, rischiando la loro vita, perché magari molte cose non le sappiamo, ma c'è gente come loro che lotta proprio sul terreno, lotta i boss e la mafia, quindi non dimentichiamoci.
La vittima di ieri non è una cosa di oggi, se ci pensiamo un attimo, è un ergastolano, quindi la vittima doveva morire già molto tempo prima. Sì, quindi sì, diciamo. E io continuo a dire che la mafia siciliana non è finita, attenzione, ma diciamo che sopravvive. La vera mafia di oggi sono quelle sull'immigrazione, sulla mafia capitale, e se andiamo a vedere le definizioni di mafia che ha dato Michele Pantaleone e Leonardo Sciascia, la smettiamo di pensarla come Giuliano Ferrara, che dice mafia capitale non è mafia perché non c'è stato un solo morto. Non è così, la mafia cerca i flussi di denaro, punto. Poi se qualcuno ostacola la loro attività perseguendo i flussi di denaro, e allora quello è probabile che possa morire.
Palermo, il titolo d'apertura, quindi come vi ho detto c'è questa via, adesso tu ci dirai dove, e se non sbaglio è il 27, quindi praticamente tra 4 giorni ci sarà questa manifestazione, questo evento per intitolare una strada. Dove siamo? In che zona di Palermo siamo?
Siamo dove, quasi dove stava Michele Pantaleone, in via Galileo Galilei, okay, all'altezza di via Borremans. Ecco, la via Borremans era tagliata in due dalla via Galileo Galilei. Ecco, la parte alta, quella vicino Piazzale Giotto, verrà intitolata a Michele Pantaleone, guarda caso vicino Largo Chinnici. Diciamo, questa cosa mi fa molto piacere. C'è stato proprio ieri un cambio di orario, questo è da dire, anzi è da comunicare,
sì, comunichiamo
ufficialmente. Alle 11 ci sarà un incontro, allora, doveva essere alle 9:30 l'intitolazione della via, e alle 11:30 a Villa Niscemi un incontro per ricordare Michele Pantaleone.
Sì. Cambio di orario?
Cambio di orario, l'intitolazione verrà fatta il pomeriggio del 27 maggio alle 16, insomma, per ragioni del comune di Palermo, per avere la presenza di Leo Luca Orlando, e soprattutto perché la mattina ci sarà il mercatino lì in quel luogo, quindi sarebbe una cosa che, ecco, diciamo, sminuirebbe l'evento.
Per te comunque rappresenta il fatto di intitolare una strada nella città comunque una soddisfazione, nel senso, dico, una piccola magari soddisfazione. Sono dei frutti, sai, che si raccolgono, immagino, un percorso che ormai da te è partito tempo fa, insomma, allora, libri, ricordo, interviste, insomma.
Il discorso parte da quando è morto Michele Pantaleone. Io l'ultimo capitolo del mio libro, del Gigante Controvento, non lo posso più leggere, perché quando lo leggo mi si ingroppa la gola, insomma, comincio a piangere, perché l'ho trovato ancora riverso, insomma. E da quel giorno io purtroppo ho avuto un trauma e ho risolto il mio trauma 12 anni dopo. 12 anni dopo sono riuscito a scrivere questo libro, in ricordo, perché lo dovevo fare, avendo vissuto 7 anni con lui e soprattutto avendolo stravoluto bene. Tutto ciò che ho fatto l'ho fatto solo ed esclusivamente perché ho voluto bene a questa persona, non ha meritato la dimenticanza che ha avuto. I giovani oggi non lo conoscono a Michele Pantaleone.
Tu ti stai impegnando tantissimo.
Io ho fatto 65 presentazioni in tutta Italia. Mi sono accorto che Michele Pantaleone è stato trombato qui in Sicilia. Appena esci dalla Sicilia, Michele Pantaleone è ricordato come quello che è, come quello che è stato. E quindi ho dovuto macerare dentro questa sua morte, questo suo stare insieme a lui, e solo dopo 12 anni ho trovato il coraggio di scrivere. Ho scritto 360 pagine di una sua biografia con documenti che ribaltavano le diffamazioni che lo hanno ammazzato civilmente, sì. E ho rimesso in gioco e ho parlato ai ragazzini nelle scuole, nelle presentazioni ufficiali, circolo ufficiali, insomma, dalle cose, diciamo.
Adesso è arrivato questo momento, insomma,
e credo che sia il coronamento, sì, diciamo, di tutta questa azione, sì, di ricordanza, ecco.
Sì, io credo anche una sceneggiatura per sai, cinematograficamente parlando, che rimane impresso, quindi potrebbe essere anche un modo per veicolare, come è stato fatto sia per chi ha combattuto la mafia, quindi ci sono state opere cinematografiche o televisive molto importanti. La televisione continua anche attraverso dei romanzi famosi, quelli che stanno andando in onda anche attraverso il commissario Maltese, per esempio, che ha avuto un grande successo. Poi c'è chi critica Maltese, chi invece lo ama, e questa storia che raggruppa un po', è un romanzo, ma raggruppa un po' di vari eventi mafiosi, di lotta alla mafia, che poi nel territorio siciliano sono accadute realmente. Quindi magari la figura di Michele Pantaleone ricordata attraverso il cinema potrebbe essere un altro obiettivo da raggiungere.
La storia, allora, intanto due registi in questo momento hanno il libro tra le
perfetto
mani, un regista romano e un regista siciliano. La storia di Michele Pantaleone è una storia molto che potrebbe essere molto televisiva,
sì, molto
televisiva, perché proprio partirebbe da ciò che ha scritto Carlo Levi nella prefazione al libro Mafia e Politica, cioè il socialista, il piccolo socialista che si apre la sezione socialista a Villalba quando c'era il boss Don Calogero Vizzini nel suo paese, che era ovviamente democristiano, che si vede questo piccolo individuo che apre una sezione di un altro partito e quindi comincia a vessarlo da tutte le parti.
Beh, chissà, magari ci si arriva. Voglio parlare un attimino di te, Gino. Cosa stai preparando tu, a parte adesso l'intitolazione della strada? Il tuo futuro?
Allora, io sto portando in giro il mio libro, quello Servi disobbedienti,
che abbiamo presentato
anche qui. Servi disobbedienti, sottotitolo Leonardo Sciascia e Michele Pantaleone, vite parallele. Qualcuno dice: che cosa c'entra Sciascia e Pantaleone, che hanno scritto cose per generi diversi, eccetera, eccetera. Io dico che Leonardo Sciascia e Michele Pantaleone hanno, hanno scritto la storia della letteratura della mafia con generi diversi, ma hanno inconsapevolmente a volte condiviso delle idee fondamentali. Entrambi hanno scritto per il giornale L'Ora, entrambi si sono opposti al milazzismo, entrambi hanno rotto coi comunisti, entrambi se ne sono andati in altri partiti, entrambi hanno preso a cazzotti ai fianchi la mafia sia da destra che da sinistra senza, e tutti e due sono andati dritti per la loro strada, per le loro idee, perseguendo le loro idee. Sono i servi disobbedienti, questi
servi disobbedienti. 1000 studenti invadono Palermo, servi disobbedienti anche loro, almeno.
Servi disobbedienti, sì, sono coloro che, quelli che Sciascia chiamava da, uomini e donne dal tenace concetto, cioè uomini e donne che si impegnano giornalmente affinché, affinché si imponga un'idea di bene comune.
Dobbiamo lavorare lì, sui ragazzi che salgono su una nave della legalità, che arrivano nella piazza della legalità, e c'è lì il futuro, sono loro. Cioè io mi auguro che non siano solamente i mille, ma siano i centinaia di migliaia di ragazzi che abbracciano i mille, che arrivano qua e portiamo avanti quei valori lì.
Sciascia, in una delle conferenze che ha tenuto a Lipari, ha detto: è preferibile lavorare nelle scuole, che per fortuna ancora funzionano, che andare a fare dei cortei. I cortei funzionano, sì, vanno bene, sì, ma lavoriamo nelle scuole, perché là almeno si fa cultura e almeno ancora la scuola italiana funziona.
Tu hai vissuto sempre a Palermo?
Io sì, ho viaggiato solo ed esclusivamente per
25 anni, dal 23 maggio 1992 al 2017. Cos'è che è cambiato? Cos'è che hai visto cambiare la nostra città?
Inizialmente questa nascita di tutte le queste associazioni antimafia, per chi ha vissuto quel momento con grande dolore nelle scuole, eccetera, noi oggi vediamo quelle persone, quei soggetti che sono impegnati nella sostanza alla vera lotta alla mafia, che si fa attraverso la cultura. Quindi io nella mia scuola, che sono Alfino Chiaro Aprile, sì, sono uno dei referenti. In questo momento stiamo collaborando insieme al CIDMA, che sarebbe il Centro Internazionale delle Mafie, dell'Associazione Antimafia di Corleone. Stiamo facendo un'azione con i ragazzi che non si basa soltanto ed esclusivamente sulla lezione frontale o sul personaggio antimafia che viene lì e viene a fare la sua lezioncina. No, ci sono continui feedback, perché i ragazzi non vanno educati con lezioni frontali, i ragazzi vanno educati coinvolgendoli sia anche dal punto di vista organizzativo nelle manifestazioni e negli incontri e negli eventi antimafia.
Cosa farai oggi? Qualcosa di particolare? Andrai nei luoghi, andrai a vedere eventi, oppure vivrai questa giornata, insomma, a casa?
Posso essere controcorrente io?
Certo.
Sì, io oggi la passerò a casa. Oddio, veramente fino alle 5:30 sono a scuola. Quindi lavoro. Diciamo, lavorerò fino alle 5:30 a scuola. Io preferisco. Preferisco pensare e agire col pensiero a Falcone, con pensiero a Borsellino e a tutte le vittime della mafia ogni giorno, da servo disobbediente, da colui che la mattina lascia una famiglia e va a lavorare e non esce solo esclusivamente per portare lo stipendio a casa, ma esce solo esclusivamente per lasciare un messaggio ai giovani di
tra l'altro hai fatto bene a citare Paolo Borsellino, perché stasera poi la Rai, come hai detto, unisce, insomma, Falcone Borsellino si chiama la serata su Rai 1, se non sbaglio.
Ed è giusto che siano insieme.
Io metterei, insomma, poi tutti gli altri, Cassarai, dalla Chiesa, insomma, che come dicevi tu, non è che dobbiamo aspettare oggi, giusto, il 23 maggio o il 19 luglio, ok. Qua però c'è una ci deve essere un'attività sempre quotidiana nel ricordo di questi purtroppo vittime della mafia. Quindi hai fatto bene tu dire ogni giorno bisogna fare questo lavoro. Quello che noi con questa trasmissione, come fanno molti altri, lo fanno, cioè non aspettano diciamo la giornata.
Guai se non fosse così. Michele Pantaleone diceva è preferibile, è meglio uno che partecipa a un corteo e che poi arriva a casa, ha la coscienza pulita e neanche denuncia quello del pianerottolo che spaccia droga, o è meglio ogni giorno invece denunziare, come diceva lui.
Bravo, l'applauso. Denunciamo, anche perché il pizzo lo si continua a chiedere.
Lui avrebbe voluto i comitati antimafia quartiere per quartiere, i comitati delle denunzie quartiere per quartiere.
Abbastanza rivoluzionario, però ti invito a fare la reclam della giornata del 27. Ti lascio la telecamera anche per insomma dire ai palermitani, ai siciliani, se avete voglia di ricordare Michele Michi, lo zio Michi, venite a trovarci.
È un atto dovuto per i siciliani tutti partecipare a questo evento, per chi ne avrà la possibilità. Sabato 27 maggio alle 11 a Villa Niscemi si ricorderà Michele Pantaleone. Sarà una festa, perché non ci sarà un moderatore, un relatore, cioè sarà un momento in cui gli amici vorranno andare al microfono ed esprimere la loro gioia, raccontare una loro esperienza, un vissuto insieme a Michele Pantaleone. Quindi non c'è nulla di segnato, di nel pomeriggio alle 16 invece ci sarà l'intitolazione della via, che sarebbe diciamo la parte alta di via Borremans all'incrocio con via Galileo Galilei. Michele Pantaleone stava in via Galileo Galilei 9, quindi diciamo molto vicino a casa sua, e anche quella sarà una festa. Ci sarà Maurizio Maiorana che canterà una canzone dedicata a Michele Pantaleone, tutta in siciliano, e ci sarà il sindaco Orlando, ci sarà il comune di Villalba, ci saranno tanti siciliani liberi.
Tanti lanci di agenzia, giornata particolare, quindi tra poco Luca Tudone ci darà tutti gli aggiornamenti. Io lo volevo leggere con te anche questa dichiarazione di Matteo. Mio fratello sciolto nell'acido, ma alla fine la mafia ha perso. Parla Nicola, che è il figlio del pentito che svelò i segreti di Capaci. La vendetta del clan fu atroce con il sequestro e l'omicidio del piccolo Giuseppe.
Ma questa è... questi sono esempi che dovremmo portare nelle scuole per far capire che cosa è la mafia, cosa è capace di fare la mafia, cosa è stata capace di fare la mafia, perché a mio avviso non sarà più capace di fare questo in Sicilia, quantomeno lo speriamo. Credo che questa uccisione così cruda, così cruenta di questo bambino che ricorderemo per la vita, è l'esempio che noi non dobbiamo avere alcuna, non dobbiamo dare pace alla criminalità organizzata che usa questi metodi pessimi e miseri per far fuori un adulto, tra l'altro.
Sì, infatti l'abbiamo voluto anche noi ricordare questa mattina. Allora, io ti ringrazio per essere stato qua l'ultima settimana.
Grazie a voi.
Ci vedremo in futuro, chissà, magari per qualche altro libro, per qualche altra situazione, caro
Giorno
Michele.
Giorno 8 esce un altro mio
8
libro.
Giugno?
Un altro caso che non c'entra nulla con la mafia.
Vabbè, ti stavo chiedendo, prima o poi si cambia sì, poi sì, anche sì. Questo legame con Michele Pantaleone prima o poi insomma doveva anche un legame letterario più che altro è di continuare. Allora, noi siamo pronti, grazie a Gino Pantaleone, noi siamo pronti invece con l'ultima edizione del GR Med in studio Luca Tutone e poi ci avviamo alla fine di questa puntata.
L'informazione di Radio Med.
Della legalità partita ieri da Civitavecchia con a bordo un migliaio di studenti provenienti da tutta Italia, primo appuntamento della giornata della commemorazione della strage di Capaci appunto 25 anni fa, che morirono Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta all'aula bunker del carcere Ucciardone, con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel pomeriggio partiranno due cortei che confluiranno l'albero Falcone in via Notar Bartolo, uno da via D'Amelio e l'altro dall'Ucciardone. Alle 19 a San Domenico, dove è sepolto il giudice Falcone, ci sarà una messa, ma è anche la giornata della Quarto Savona 15 con l'inaugurazione del giardino della memoria a Capaci sotto l'autostrada. 12 persone arrestate all'alba a Gela, tra cui 5 minorenni nel quartiere San Giacomo con metodi intimidatori, imponevano le proprie regole a chi si ribellava, bruciavano l'auto, i garage, le porte di casa e i magazzini. L'accusa è di spaccio di droga, ricettazione e danneggiamento. Torniamo ad occuparci del delitto del boss Giuseppe Dainotti di 67 anni, avvenuto ieri mattina in via D'Ossuna a Palermo, con 3 colpi di pistola da 2 killer a bordo di una moto mentre era in strada in bicicletta. I residenti convocati dalla squadra mobile non hanno riferito alcun dettaglio, c'è chi non ha sentito nemmeno gli spari. Il boss era un fedelissimo dello storico capomafia Salvatore Cancemi, poi pentito, uscito dal carcere a marzo 2016 dopo aver scontato 25 anni per omicidio, traffico di droga e la rapina al Monte dei Pegni. A scatenare la violenza sarebbero stati gli arresti recenti per l'omicidio del penalista Enzo Fragalà e dunque nuovi equilibri tra le cosche. C'è anche invece l'armatore della Caronte Tourist Vincenzo Franza tra gli indagati dell'inchiesta su favori e tangenti in cambio di agevolazioni nel trasporto marittimo. Reato ipotizzato è concorso in corruzione. Tra le accuse anche un dossieraggio per cercare in qualche modo di detronizzare Ettore Morace, l'armatore di Liberty Lines, arrestato per corruzione, che ha risposto per 4 ore al GIP e ai PM che gli contestano una serie di episodi. Adesso il legale di Morace dovrà decidere se chiedere la scarcerazione o ricorrere al tribunale del riesame. Taormina è già totalmente inaccessibile per il G7, per tutta la settimana potranno entrare soltanto i residenti, i lavoratori impegnati nelle attività commerciali, negli uffici e gli addetti ai lavori del G7, che si svolgerà appunto tra venerdì e sabato. Entrati in funzione i metal detector e tutti i checkpoint della zona rossa. Chiudiamo con lo sport. Nel posticipo della penultima di Serie A, il Palermo ha perso 2-0 a Pescara. Si gioca adesso domenica sera alle 20:45 al Barbera contro l'Empoli, che è ancora in corsa per la salvezza. In settimana si attende anche l'esito positivo della cessione della società da Maurizio Zamparini a Paul Baccaglini. È tutto, linea Vincenzo Canzoni.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Grazie naturalmente a Luca Tutone per questa edizione del GR Med. Vi auguriamo una buona giornata. Siamo alla fine della puntata. Grazie a voi che ci avete seguito. Domani alle 7.30 torniamo ancora in diretta in radiovisione. Ringrazio la regia curata di Nasolmi, regia radiofonica Marco. Da parte nostra, buona giornata con tutti gli eventi che sono in questa città, proprio per ricordare il giudice Giovanni Falcone, Francesca Morviro, la moglie e gli uomini della scorta. Buona giornata domani.